devo confessare che quando mi sono accorto che c'era questo Vangelo mi è venuto un po' da tremare, un po' anche da ridere, insomma, per una festa, e poi c'è di mezzo il matrimonio, chiaramente un atto di consacrazione al Signore, e si legge la sepoltura di Gesù, è un testo un po' cimiteriale, che non si presterebbe a una prima lettura a particolari festosità della vita. Poi naturalmente invece, andandoci un po' dentro, la parola del Signore ha questa sua capacità di far emergere la luce, lo splendore, la gloria di Dio, e poi di far emergere tutto questo dentro alla nostra vita, quindi illuminare tanti aspetti della nostra vita e descriverli, valorizzarli, glorificarli. E quindi benissimo così. Che cosa si può dire di questo Vangelo? Tenderei a dire una cosa, poi ci sono magari tanti dettagli ricchissimi e stimolanti, ma un pensiero che io vi suggerirei di portarvi a casa questa sera, un pensiero sintetico su questo Vangelo, è quello che mi è stato suggerito stamattina parlandone un po' con l'anziano Giovanni, quale diceva: ma ancora una volta il Vangelo ci stupisce, in particolare il Vangelo di Giovanni, mostrandoci della morte un volto del tutto diverso da quello che ha per la nostra sensibilità. E la morte come un grembo materno. Mi ha detto così, anch'io devo dire, pensandoci, ritengo che sia profondamente vero. Già ieri avevamo incominciato nella considerazione degli attimi che hanno seguito alla morte di Gesù, già ieri avevamo visto i primi frutti di questa morte, che è una morte feconda di frutti buoni, quindi l'acqua, il sangue, tutte queste persone che assistono, l'Apostolo soprattutto, che trasmette fino alla generazione attuale il suo stupore, questo concentrarsi degli sguardi intorno al crocifisso trafitto. Che grande potenza la morte di Gesù nelle anime, nella vita delle persone. E oggi, e allora si continua su questo, dove proprio anche la morte ha questo carattere ancora più crudo, che è quello della sepoltura, un passo avanti ancora, verso il buio, verso il senso di fine, il senso rassegnazione obbligata dei nostri animi di fronte a questo mistero che non vorremmo mai accettare in tutte le sue conseguenze ultime, la sepoltura. Eppure, come questa sepoltura diventa occasione di fatti belli, sorprendenti, legati soprattutto ancora alle persone. Allora, il primo fatto che è sotto la consapevolezza di tutti, anche una prima lettura, ci sono delle persone che da questa sepoltura vengono insperatamente riabilitate. È Giuseppe d'Arimatea, del quale l'Evangelista Giovanni, in modo piuttosto severo, ricorda che era un discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, quanto anche è descrittivo della nostra povera fede, delle nostre misere testimonianze o non testimonianze di vita cristiana, questo Giuseppe d'Arimatea, quanto anche noi siamo succubi e schiavi di questo timore dei giudei, che poi i giudei sono anche nella nostra vita di tutti i giorni, non sono tanto i poveri ebrei, ma sono proprio le persone anche più normali in mezzo alle quali viviamo, e che ci fanno paura quando si tratta di mostrare qualche aspetto che potrebbe farci apparire come discepoli di Gesù. E oggi, in questa occasione, nella sepoltura, Giuseppe ha la possibilità che coglie al volo di una riabilitazione, di un recupero di dignità e di vicinanza con il Signore. Vicinanza anche proprio molto concreta con il suo corpo, la possibilità di prendere su, con quel verbo così importante, prendere su il corpo di Gesù, prenderselo addosso, caricarselo quasi. E poi Nicodemo, Nicodemo anche lui un personaggio perlomeno un po' ambiguo, come ci è presentato al capitolo 3 di Giovanni, questa sua visita notturna, che vuol dire forse anche per lui il timore di essere visto dagli altri suoi compagni di religione, o forse anche notturna perché riflette il suo animo che forse un po' è nelle tenebre, e in realtà nel dialogo con Gesù appare un po' confuso questo che dovrebbe essere maestro di Israele. Gesù glielo ricorda: ma come tu sei un maestro e non sai le cose elementari della nostra fede comune? E quindi un personaggio che evidentemente era in una condizione critica, di dubbio interiore, di domande che la persona, il fenomeno di Gesù poneva alla sua coscienza di saggio ebreo. E anche lui ha l'occasione di riscattare quella notte così un po' ambigua, un po' incerta, e di farsi compagno di Giuseppe d'Arimatea nella devota sepoltura al Signore Gesù. E poi però, oltre a questi due, forse i più importanti di tutti, forse i più importanti nel Vangelo di Giovanni, i giudei, che tre volte vengono citati in poche righe di questo Vangelo. Quanta attenzione nel cuore del Signore per i giudei. E questa volta dobbiamo dire che i giudei quelli che vengono ricordati per il timore di loro. Poi vengono ricordati per la loro usanza di seppellire i morti in un certo modo, con una certa attenzione, una certa cura, e anche con questi segni degli unguenti profumati, che sono segni, lo sappiamo, ecco, noi che soprattutto cantiamo i salmi, e la mirra e l'aloe sono i segni di un profumo che sa di nozze. Sono le vesti dello sposo, del Messia sposo e re, che profumano di mirra e di aloe. E questi unguenti tornano nell'usanza di seppellire i morti per i giudei. E anche questo, che cosa vuol dire se non ancora una glorificazione di questo rapporto che loro hanno con Gesù e che finora non è stato molto, molto buono, no? Ecco, fino agli ultimi giorni che abbiamo vissuto, in cui gridavano crocifiggi, oppure dicevano non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, oppure noi abbiamo una legge, secondo questa legge deve morire. Certo, sì, non fanno una bella figura, eppure adesso i giudei diventano la tradizione che porta questo popolo ancora una volta a riaccogliere fra le braccia il loro Messia e ad accoglierlo con dignità, con onore, con amore sponsale, magari anche inconsapevolmente, senza volerlo. Eppure è così, perché è scritto nella loro tradizione che così si faccia. Non solo, ma i giudei vengono citati ancora, perché sono quelli che devono tenere fede anche alla legge del sabato. E quindi il giorno della parascede, il giorno che prepara il sabato, ha delle regole, e quindi queste regole sappiamo, no? Non si possono fare lavori, particolari fatiche, neanche percorrere dei tratti di strada troppo lunghi. Allora questo è il motivo per cui l'Evangelista ci dice che Gesù viene sepolto in un luogo vicino altrimenti avrebbero potuto anche seppellirlo lontano, e invece viene sepolto lì, in quel luogo che poi qualche volta c'è concessa la grazia anche di visitare, vicino, vicinissimo alla città, vicinissimo anche al Tempio. E per via dell'osservanza del sabato, del giorno della parascene, che Gesù viene sepolto, in questo sepolcro che ha due aggettivi. Il primo, veramente l'ultimo a essere citato, è che è vicino, ed è bellissima questo aggettivo, e vuol dire che il sepolcro di Gesù è vicino a noi, come tutta la sua persona e tutta la sua vicenda umana è stata vicina, vicinissima a noi. Si è accostato a noi, ha preso la nostra carne, ha patito le nostre sofferenze, è morto fra i due ladroni, e adesso anche il suo sepolcro è vicino. Quel vicino veramente ci affascina. E l'altro aggettivo è che è nuovo, è un sepolcro nuovo. E questo vuol dire che da quel giorno in poi, da quella sera della parascena in poi, la morte e la sepoltura non sono più una cosa vecchia che ripete in modo monotono le tappe tante volte tristi della nostra vita, ma è nuovo. C'è dentro in questa sepoltura una novità che Dio ha introdotto grazie anche ai giudei. Ecco, allora cerco di capire così quello che mi è stato suggerito. Questa è una morte che è diventata un grembo materno, capace di generare, di rigenerare, di reintrodurre, reintegrare alla pace e alla comunione con Dio e con gli uomini i perduti, quelli che per le varie debolezze si erano un po' persi per strada e si erano allontanati. Che bello che il Signore, anche da morto, senza fare più niente, abbia questa potenza di attrazione e di risurrezione, possiamo già dirlo, fin da questa sera, nei confronti dei lontani, dei perduti, degli affaticati dalla vita. Questa sera poi mi è successa una cosa strana. Nel giro di poche ore, anche degli ultimi minuti, prima della messa, sono stato raggiunto da telefonate di personaggi che da anni non sentivo. E li ho avvertite come quasi dei messaggi. A volte quando mi succede questo dico forse sto per morire, allora il Signore mi fa ritornare alla mente delle persone, mi unisce a pezzi, a brandelli della mia vita che ho un po' perso per strada, un po' come succede anche in via del Bottazzo. Quando io faccio via del Bottazzo trovo ogni tanto sul sentiero dei pezzi di bullone, delle viti, delle forcelle che i trattori andando avanti e indietro perdono. E così anche nella nostra vita succede questo, no? Che si perdono per strada tante, soprattutto tante persone. E poi ci sono dei momenti invece luminosissimi, rapidissimi anche, fulminei, in cui il Signore rimette insieme e ti fa capire, no, guarda, sono tutti lì, non sono lontani. Devo dire che anche questa sera, proprio in questa celebrazione, sono stupito e molto contento, consolato. Capisco che sono cose che dovrebbe dire piuttosto mio fratello Giuseppe, ma lui mi ha chiesto, nonostante io insistessi perché fosse lui a presiedere, mi ha chiesto di star buono lì, dov'è? Cioè, però devo notare che ci sono delle presenze per noi, per lui soprattutto, di grandissimo valore e preziosità questa sera. E, bene, ancora a dire la grande fecondità di fatti, anche di storie che possono essere state nel passato difficili, non sempre lisce, qualche volta di apprito, di difficoltà, di chiusure, di freddezze, la nostra. nostra vita è fatta anche di questo, perché il nostro cuore è fatto di questo. Ma come il Signore invece ha la possibilità, la potenza, invece di riuscire a recuperare e reintegrare i vari Nicodemi, Giuseppe di Arimatea, Giudei, intorno a questa celebrazione dell'amore di Dio. Questo mi sembra che possa essere detto di questo Vangelo. Mi chiedo a questo punto, e chiedo anche a voi, ma che cosa c'entrano allora Angelo e Cristina con questa storia qua, la loro professione? Ma io provo a proporvi un pensiero, ecco, che possa essere così di collegamento tra queste cose belle che il Signore oggi ci vuole dire e la loro vicenda. E direi soprattutto l'amore, perché questa è una storia di amore. L'abbiamo visto nei discorsi di Gesù dell'ultima cena, nel suo comportamento durante la passione, ieri con questo cuore che infonde lo spirito, che è lo spirito di amore, e oggi ancora con questi segni di un disegno di Dio che va a riacciuffare tutte le persone che si erano un po' perse. Ecco, allora Cristina e Angelo sono due sposi, quindi il loro matrimonio oggi è al massimo messo in rilievo. Ancora cito il nostro Giovanni parroco di Sant'Egidio, il nostro vicario, che ci ha scritto una letterina in occasione di questa professione, molto mettendo l'accento sulla normalità di quello che viene compiuto questa sera, sul fatto che di quasi di rassicurare i suoi parrocchiani, credo che l'abbia fatto domenica nella sua chiesa, che non succedeva niente di grave, nessuno strappo, nessun cambiamento che possa pensare di sottrarre anche la presenza e anche il ministero di Angelo in quella comunità parrocchiale. Sì, anch'io tenderei a dire questo, tutto normale, ma non nel senso che non è successo niente, perché altrimenti cosa staremmo a fare qui? Qualcosa è successo, ed è successo questo volere da parte del Signore presentare alle nostre anime, alle loro e alle nostre, l'eccelsa dignità del matrimonio come sacramento delle nozze tra Dio e la nostra povera umanità. Questo è una cosa semplice che si dice in tutti i matrimoni, ma forse c'è bisogno poi nella vita, nella storia e nella Chiesa, che ci siano delle occasioni in cui questo venga messo a un rilievo di luce ancora maggiore. Sarà anche perché stiamo ascoltando in questi mesi uno scritto di Don Giuseppe che continua a dire ma la vocazione di tutti è questa, a una consacrazione all'amore, alle nozze, qualunque sia lo stato in cui le persone poi vivono, sono da sole, sono insieme, sono nel matrimonio, sono nella verginità, sono anche semplicemente nella normalità della vita, ma dentro al loro cuore e dentro soprattutto al cuore di Dio c'è una spinta, un'energia che porta ciascuno progressivamente verso l'incontro con lo sposo del cielo. E questo loro oggi ci vogliono far vedere, che il loro matrimonio ha questo segreto di un amore che è fra loro e che è verso il Signore e che è fra tutti noi. E anche nella ho chiesto a Giovanni l'anziano di far lui le domande del rito della professione, noterete che ci sono le domande di promesse, i voti tradizionali che nella storia della Chiesa normalmente sono attribuiti alla vita religiosa, invece questa volta rivolgeremo degli sposi. Sono quattro voti, sono il voto della obbedienza, della povertà, della castità e poi il quarto, tratto dalla tradizione benedettina, che è quello della stabilità. Solo che quando poi si parla, si fa la domanda e la risposta, scompare il termine stabilità e compare un altro, che è comunione. Ecco, vorrei segnalarvi soprattutto questo quarto vuoto. Quello che stasera avviene è che è già avvenuto nel loro matrimonio, ma questa sera assume dei caratteri e delle diramazioni in tante direzioni che non sono più solo il rapporto tra Angelo e Cristina, ma il rapporto tra loro e il Signore, tra loro e tutti noi, e tra tutti noi e loro, tra loro e i loro figli, i loro amici, i loro fratelli. Delle diramazioni, delle illuminazioni che hanno tutte la stessa dimensione, lo stesso colore, che è quello della comunione d'amore. Oggi la festa è proprio la festa di un amore che ci unisce e che non permette che anche il matrimonio possa avere un lato di esposizione di debolezza, che è quello in fondo di due persone che si vogliono bene e sono lì un'isoletta per conto suo. Questa sera questo non è possibile, non dovrebbe essere possibile in qualunque matrimonio, ma stasera noi mettiamo molto in evidenza il fatto che loro chiedono di non poter mai vivere anche il loro amore iniziale da soli, ma all'interno di una comunione più vasta, dice ancora il rito della professione, sul modello della prima comunità cristiana, quale è descritta nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli. Ecco, questo è il modello di comunione che oggi ci viene proposto, ma anzi